Il radiogiornale.
Buonasera da Lino Bini. Restano tesi i rapporti tra Svizzera e Italia in seguito all'inchiesta degli inquirenti valesani sul rogo di Capodanno di Crans-Montana. Il governo italiano ha deciso di trattenere a Roma il suo ambasciatore richiamato per consultazioni nei giorni scorsi. Il Gran Consiglio ticinese a larga maggioranza approva l'istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta per fare chiarezza sul caso ospita. Richiesta d'asilo in calo in Svizzera nel 2025, la Segreteria di Stato della Migrazione prevede una nuova diminuzione nel 2026. Per lo sport, hockey, Lambri Piotta sbanca Ginevra grazie a Formenton, autore di un assist e due reti. Resta alta la tensione tra Roma e Berna, nodo del contendere. L'inchiesta in corso, coordinata dagli inquirenti vallesani, per fare piena luce sull'incendio di Capodanno a Crans-Montana. In serata il governo italiano ha annunciato che tratterà in Italia il suo ambasciatore richiamato da Berna nei giorni scorsi finché non saranno adempiute alcune condizioni, tra cui l'effettiva collaborazione tra le autorità giudiziarie dei due paesi. Gli ultimi aggiornamenti da Roma con la nostra corrispondente Francesca Torrani.
Sembra di sentire il pugno sul tavolo. L'Italia che chiede alla Svizzera, citiamo, l'avvio di un'effettiva collaborazione tra le autorità giudiziarie dei due Stati e l'immediata costituzione di una squadra investigativa comune affinché vengano accertate, senza ulteriori ritardi, le responsabilità della strage di Crans-Montana del 1 gennaio del 2026. Il comunicato di Palazzo Chigi è arrivato ieri poco prima delle 19, dopo una giornata in cui l'ambasciatore italiano a Berna, di rientro forzato a Roma, Gian Lorenzo Cornado, ha incontrato prima la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e poi il Ministro degli Esteri Antonio Tajani. Un incontro annunciato all'indomani del rilascio su cauzione del proprietario del locale di Crans-Montana, di cui sia Meloni che Tajani si erano detti indignati. Abbiamo provato ieri a contattare l'ambasciatore, ma ci ha risposto che non poteva rilasciare dichiarazioni. Lo abbiamo però visto ieri sera ospite nel programma di Bruno Vespa.
Quali istruzioni ha ricevuto?
Ho avuto istruzione di continuare a lavorare qui da Roma per conseguire due obiettivi. Uno, avviare al più presto una effettiva collaborazione tra le autorità giudiziarie dei due paesi. Due, adoperarmi affinché venga istituita al più presto una squadra investigativa comune.
Queste le condizioni, vedremo quale sarà la reazione svizzera. L'impressione è che il messaggio lanciato dal governo italiano in questi giorni sia anche volontà di dimostrare internamente ai propri cittadini che sa utilizzare il pugno di ferro.
Il Gran Consiglio ticinese ha creato la sua quarta commissione parlamentare d'inchiesta della storia del cantone, composta da 6 membri. La commissione questa volta è stata decisa e voluta per far luce sugli aspetti istituzionali e politici del caso ospita, ce ne parla Pervin Cavacioglu.
L'ultima commissione parlamentare d'inchiesta in Ticino fu istituita a fine 2017 e riguardò lo scandalo Argo 1. Ora quella votata a larga maggioranza dal Gran Consiglio, 66 voti contro 15 e un astenuto, ha visto l'opposizione della Lega dei Ticinesi, di un deputato PLR e una del Centro. La Lega è implicata in questa vicenda perché il caso ospita da giudiziario è poi diventato anche un caso politico. Ha fatto finire sotto la lente alcune figure istituzionali leghiste e la nomina di un procuratore pubblico in quota al movimento di Via Monteboglia. L'intreccio che si è sviluppato fra i vertici del movimento e questi eventi non è stato finora chiarito a sufficienza e per questo, è stato ribadito da più parti in aula, è necessaria una commissione parlamentare d'inchiesta. Il socialista Fabrizio Sirica.
Il tema è la fiducia dei cittadini nelle istituzioni. Non possiamo permetterci che resta anche solo il minimo dubbio che questo Parlamento non ha fatto tutto ciò che è ragionevolmente in suo potere per chiarire i fatti, le responsabilità istituzionali e ristabilire un quadro di trasparenza.
Nulla da fare per la Lega, che proponeva un altro tipo di strumento per avere chiarimenti. Per finire, i parlamentari inquirenti sono 6 in rappresentanza di altrettanti partiti. Questi nomi scelti dopo un lungo voto. Natalia Ferrara per il PLR, Giuseppe Cotti per il Centro, Maurizio Canetta per il PS, Andrea Giudici per l'UDC, Samantha Bourguin per i Verdi ed Evaristo Roncelli per Avanti con Ticino e Lavoro. Alla presidenza della commissione è stata scelta Natalia Ferrara.
Sono state quasi 26.000 le persone che hanno inoltrato lo scorso anno una domanda d'asilo in Svizzera. Rispetto al 2024, anno precedente, si tratta di quasi 2.000 incarti in meno. E quanto emerge dai primi dati della Segreteria di Stato della Migrazione, ce ne parla Maria Iannuzzi.
26.000 domande d'asilo.
Di queste, 4.820 erano domande secondarie legate a nascite, ricongiungimenti familiari o domande multiple. La maggior parte delle richieste è stata presentata da cittadini afghani, eritrei e turchi. La SEM segnala anche la diminuzione dei procedimenti in sospeso, calati da 12.000 a circa 9.400. Per il 2026 le previsioni parlano di 25.000 nuove richieste, un numero che indica un ulteriore calo, che dipenderà comunque dall'evoluzione della situazione lungo la rotta che attraversa il Mediterraneo centrale in Turchia. Circa lo statuto S, la Segreteria di Stato della Migrazione stima per quest'anno 12.000 nuove domande. Nel 2025 ne sono state presentate quasi 13.000, ovvero il 22% in meno rispetto all'anno precedente. Continua a crescere la quota di persone con statuto S che lavorano. Tra coloro che sono in Svizzera da più di 3 anni, il tasso di occupazione è attualmente intorno al 46%. Dallo scorso 1 novembre la protezione S non viene più concessa automaticamente a tutte le persone provenienti dall'Ucraina, che arriva dalle regioni occidentali, considerate come zone nelle quali il rientro è possibile, viene respinto.
Disagi sono segnalati in Svizzera nel pagamento delle indennità giornaliere di gennaio ai disoccupati. La causa è legata a problemi informatici innescati da un aggiornamento software usato in tutto il paese. Un aggiornamento introdotto a gennaio che ha fatto accumulare un'importante mole di lavoro e tempi più lunghi nella gestione degli incarti, problemi che potrebbero interessare fino a 145.000 persone. Ad anticipare la notizia, il gruppo Tamedia, secondo la Segreteria di Stato dell'Economia, il disagio dovrebbe essere risolto a breve. Negli Stati Uniti, ora dove crescono le proteste e le polemiche per l'uccisione a Minneapolis di Alex Pretty, un cittadino americano di 37 anni, ammazzato sabato scorso a colpi d'arma da fuoco da agenti dell'ICE, ovvero la polizia dell'immigrazione. La versione ufficiale della Casa Bianca su questa morte di fatto assolve gli agenti coinvolti, una posizione che non convince e che nelle ultime ore sta creando una spaccatura anche dentro il partito repubblicano del presidente Donald Trump. Allora facciamo il punto con il nostro corrispondente dagli Stati Uniti, Andrea Vosti.
Senza dubbio l'uccisione di Alex Pretty, 10 colpi d'arma da fuoco esplosi contro un uomo che era a terra ed era disarmato, sta creando un'onda d'urto non indifferente dentro la politica americana e anche dentro il partito repubblicano. Alcuni senatori conservatori, come il senatore della Louisiana Bill Cassidy, chiedono ormai un'inchiesta indipendente sui fatti di Minneapolis. Altri repubblicani mettono in discussione la credibilità dell'ICE, la polizia dell'immigrazione schierata in Minnesota con circa 3.000 agenti. La versione ufficiale della Casa Bianca, secondo la quale Pretty era un estremista di sinistra, viene infatti smentita da tutti i video in circolazione. L'infermiera di 37 anni aveva in mano il suo cellulare e non ha provocato lo scontro con gli agenti di ICE e Border Patrol. Quindi il sospetto che la Casa Bianca stia mentendo deliberatamente all'opinione pubblica statunitense. Tra l'altro, ad aumentare la pressione proprio sulla Casa Bianca sono anche gli ultimissimi sondaggi. La maggioranza degli americani, il 59%, non approva i metodi della polizia dell'immigrazione. Insomma, in un'annata elettorale con in gioco la futura maggioranza al Congresso, sono numeri che non possono non preoccupare Donald Trump e i repubblicani. Ecco allora che Trump ha deciso di mandare in Minnesota Tom Homan, lo zar del confine, e in un'intervista al Wall Street Journal ha accennato alla possibilità di ordinare il ritiro degli agenti dell'ICE da Minneapolis. E allora, proprio sul ruolo dell'ICE in questa seconda presidenza Trump, vi propongo di sentire le considerazioni di Dan Moynihan, professore di scienze politiche all'Università del Michigan.
Penso che le guardie di confine e l'ICE stiano ormai ricoprendo il ruolo di una forza paramilitare presidenziale. Se ci pensate bene, queste due agenzie federali sono state dispiegate esclusivamente in città a guida democratica. I loro agenti vanno in giro con il volto coperto e vestiti come se fossero impegnati in una zona di guerra. In molte occasioni hanno violato diritti e libertà garantite ai cittadini dal quarto emendamento. Le guardie di frontiera e la polizia dell'immigrazione sono sempre state vicine a Trump, fin dal 2016, così come non è una coincidenza che altre agenzie come l'FBI stiano lavorando al servizio dell'ICE.
Insomma, con Donald Trump l'ICE è diventato qualcosa di più di un corpo di polizia, un'agenzia che opera godendo in buona sostanza di una totale impunità.
E pochi minuti fa il sindaco di Minneapolis ha annunciato l'intesa raggiunta con Donald Trump per diminuire proprio la presenza di agenti federali dell'immigrazione nella città, agenti che dovrebbero allontanarsi nelle prossime ore. Nessuno conferma i dettagli per ora dalla Casa Bianca. E noi rimaniamo oltreoceano, dove è salito ad almeno 21 il numero dei morti causati dalla tempesta di neve, freddo e ghiaccio che si è abbattuta sulle regioni meridionali e orientali degli Stati Uniti. Il più colpito è il Midwest, con temperature scese a meno 40 gradi, ancora 700.000 le persone senza elettricità. Un'ondata di maltempo che sta causando importanti disagi anche ai collegamenti, soprattutto aerei, con ritardi e cancellazioni un po' ovunque, tra gli scali più colpiti, quelli di New York e Boston. Spazio ora alle notizie sportive.
Scossoni di mercato in Super League, Formenton trascina l'Ambri Piotta a Ginevra. Ben ritrovati da Lorenzo Boscolo. Iniziamo dall'hockey su ghiaccio. Contro ogni pronostico, l'Ambri Piotta sbanca Ginevra all'overtime, imponendosi a 4-3 grazie alla serata di Alex Formenton. Un assist e due reti, compresa quella della vittoria. Due punti naturalmente che danno ossigeno ai bianco-blu, sempre tredicesimi, ma ora a soli due punti dal Kloten. Le ventinesi che restano in Romandia, perché alle 19.45 a Friburgo sfideranno il Gotteron, partita per consolidare invece la classifica, la Corner Arena per il Lugano che ospita il Rapperswil. Sono 11 punti che dividono i bianconeri quarti dai sangallesi settimi. Mancheranno l'appello i due svedesi Dahlström e Manuelsson, nonché Lorenzo Canonica, infortunato sia sabato contro il Davos, che ospiterà invece stasera lo Zugo. Il Bienne giocherà contro la Joie, in programma pure due derby, Kloten a Zurigo e Lagnau contro Berna, per una serata naturalmente da vivere in Sport e Musica su Rete 1. Stefan Lichtsteiner è il nuovo allenatore, siamo al calcio, del Basilea, che si era da poco congedato da Ludovic Magnin. Lichtsteiner, ex difensore della nazionale tra le altre della Juventus, ha firmato un contratto fino al 2029 dopo il ritiro dal calcio giocato nel 2020. Il 42enne ha iniziato ad allenare proprio nelle giovanili del club renano. Il Grasshopper invece affida il suo attacco a Michael Frey. L'attaccante 31enne si è infatti accordato con le cavallette sino al 2028. Cresciuto nello Young Boys, ha vestito le maglie in seguito di Lucerna e Zurigo prima di partire per l'estero, dove ha vestito le maglie tra le altre di Fenerbahce, Beveren, Anversa, Schalke e Queens Park Rangers. Ed infine si è chiusa la 22esima giornata di Serie A con il successo a Verona dell'Udinese per 3-1.
Grazie Lorenzo Boscolo. Prima dei saluti, come sempre, uno sguardo anche alle previsioni meteo di oggi, martedì 27 gennaio. Ebbene, tutto il paese è previsto a tempo inizialmente, in parte soleggiato, poi aumento della nuvolosità e possibili precipitazioni locali, neve sopra i 900 metri. Guardando oltre fino a sabato, a sud delle Alpi, mercoledì nuvoloso con precipitazioni sparse, neve oltre i 500 metri. Giovedì passaggio a tempo in prevalenza soleggiato, venerdì abbastanza soleggiato, sabato nuvoloso con possibili schiarite, non sono escluse nevicate nelle Alpi. Oltre Alpi invece mercoledì e giovedì coperto con possibili precipitazioni, neve sopra i 600 metri. Giovedì ultime precipitazioni e passaggio a tempo almeno in parte asciutto e soleggiato. Venerdì e sabato variamente nuvoloso con possibili nuove precipitazioni. È tutto, prossima finestra informativa su Rete 1 tra poco meno di un'ora. Io vi ringrazio dell'attenzione e vi auguro una buona continuazione di serata in nostra compagnia.